prego. Diamo la parola a Rav David Shunak.
Buonasera. Buonasera a tutti. Non sto più comodo, io mi muovo. Questo brano è un brano particolare, perché nella tradizione ebraica è il brano in cui Dio stabilisce un secondo patto con Abramo. Il primo patto è quello della circoncisione, che abbiamo letto poco prima, e in questi versi, un capitolo non molto lungo, di poche pagine, una pagina e mezza circa, stabilisce il patto futuro con Abramo con la sua discendenza. Non solo, il patto che Abramo e la sua discendenza riceveranno la terra di Israele, la terra promessa. E questo brano inizia in modo molto particolare, perché inizia con questa frase che colpisce i maestri e salta subito all'occhio. Dopo questi eventi, dopo questi fatti nella traduzione della CEI, la parola di Dio si rivolse ad Abramo. E allora c'è da domandarsi quali fatti. Un capitolo che inizia così, dopo tali fatti. Allora ricordiamo quali sono i fatti. I fatti sono appunto la circoncisione, ma sono anche la guerra contro i re, da cui ha liberato Lot. E allora perché dico questo? Perché si collega con quello che c'è subito successivamente. La parola di Hashem, di Dio, fu rivolta ad Abram in una visione dicendo: non temere Abram, io ti sono scudo, la tua ricompensa è molto grande. E qui i maestri iniziano a spiegare: non temere Abram, ma di che cosa devi temere Abram? Abram teme di una cosa molto molto pesante in realtà. Abramo ha avuto un miracolo enorme di vincere i re, e quindi lui ha pensato in cuor suo che per i meriti che ha acquisito fino a quel momento Dio gli ha concesso questa vittoria di liberare Lot e di liberare gli uomini di Sodoma e Gomorra, le persone di Sodoma e Gomorra. E quindi teme di non avere più meriti rispetto a queste popolazioni, che nel frattempo sono cambiate di generazione, perché i figli di quei re sono diventati re, e che quindi questi successori avrebbero potuto mettere insieme dei nuovi eserciti e vendicarsi di Abramo di quello che aveva fatto ai loro antenati. E questo è riportato appunto sia dal commentatore per eccellenza della Torah, che è Rashi, ma anche dal Targum, che è una traduzione aramaica della Torah con un commento, che è appunto il Targum, la traduzione aramaica. E quindi Hashem, Dio, gli appare proprio per tranquillizzarlo e per rassicurarlo, dicendogli non temere. E poi esordisce con la parola: io ti sarò, come dice, di scudo. E questa parola sta a significare che Abram non deve temere del fatto che ha tolto la vita delle persone per salvare appunto suo nipote Lot, e che Avram deve sapere che la ricompensa che gli è destinata è grande, è molto grande. E che cosa succede? Che nella tradizione ebraica, proprio per riguardo a questa promessa che ci accompagna fino a oggi, perché la promessa non è solo per Abramo, ma è anche per i suoi discendenti, noi ancora oggi nella preghiera della Amidah, nella preghiera delle 18 benedizioni, nella prima benedizione diciamo con la parola Magen Avram, Dio che è scudo di Abramo. Usiamo la stessa terminologia che è in questo verso della Torah. E quindi siamo ancora, secondo la tradizione ebraica, sotto i meriti di Abramo. C'è scritto nella Bibbia che per i meriti dei patriarchi, i meriti dei patriarchi vanno fino alla millesima generazione. Mentre le colpe ricadono sui figli, ma poi dopo un po' si dissolvono, ma le benedizioni fino alla millesima generazione. Noi non siamo ancora alla millesima generazione di Abramo, ancora abbiamo questi meriti. E quindi già il fatto che Dio lo rassicuri in questa maniera è forte. Ma un'altra interpretazione che viene data a questo scudo, che è quasi un qualche cosa, lo scudo è qualcosa che protegge, però non solo protegge, ripara, è una separazione da una parte all'altra, è come se fosse un muro, uno scudo, qualcosa che delinea, demarca un limite. Abramo ha la caratteristica del Chesed, della misericordia. Secondo i Hasidim, l'interpretazione hasidica che viene data a questo verso, Abramo ha una misericordia illimitata e quindi nonostante questo, anche la bontà illimitata senza moderazione non è cosa buona in questo mondo. Perché? Perché per sconfiggere il male, dicono i maestri, anche nella serve, non si deve essere misericordiosi troppo, perché sennò si rischia di non affrontare il male con la dovuta giustizia. E quindi, secondo la tradizione, il dominio della bontà assoluta è un impedimento per il raggiungimento di uno scopo finale che è l'equilibrio, la giustizia divina. E quindi questo scudo, in un certo senso, secondo questa interpretazione, è un che viene messo dinanzi alla bontà di Abramo, serve per moderare questa bontà, questa caratteristica così elevata che Avram ha, e che può rendere possibile la lotta contro il male e la sua sconfitta, la sconfitta del male. Ma questa è un'interpretazione più mistica di questo scudo rispetto a quello che letteralmente dai maestri, che invece danno un'interpretazione letterale, è proprio come protezione per Abramo e per le generazioni che ne vengono in futuro. Il verso prosegue e gli dice: la tua ricompensa sarà grande. Non ti preoccupare perché io ti ricompenserò, perché nella tua azione di liberare gli uomini di Sodoma, di liberare tuo nipote, tu hai avuto misericordia e non hai voluto niente da quelle persone, non hai chiesto un risarcimento. Quando vi ricordate, il re di Sodoma gli dice: cosa vuoi, ti do qualsiasi cosa, sei così grande, ci hai liberato, e Abramo gli dice: no, non voglio niente da voi. Perché non si dica un giorno che io ho preso qualcosa, no, Oh, Dio invece gli riconosce giustizia, gli riconosce un'azione fatta senza un obiettivo, il desiderio di avere qualcosa in cambio. No, Avram lo fa e basta, senza chiedere di niente. Quindi non ti preoccupare, i meriti che tu pensi di aver perso ne hai acquistati molti altri rispetto a quelli che tu puoi pensare di aver consumato con quella battaglia. Ne hai messi molti altri in più a tuo vantaggio, e quindi la ricompensa sarà grande. Va avanti con il secondo verso e dice Avram: mio signore, di cosa mi darai, visto che io sono senza figli e l'intendente della mia casa è Damesek Eliezer. Attenzione come è scritto nella Torah rispetto a come lo leggiamo in italiano. Noi leggiamo in italiano Eliezer di Damasco, ma nella Torah non è scritto così, è scritto Damesek Eliezer, adesso vedremo il perché. E a un certo punto dice Avram a Dio, dice: va bene, qualsiasi ricchezza tu mi dia, qualsiasi cosa io possa avere, accumulare, costruire in questo mondo, ma chi la lascio? Se non ho una continuità dei figli, delle persone che proseguono la mia opera, che possono ereditare. L'unico che può ereditare è Eliezer, il mio servo. E allora qui i maestri iniziano a cercare di comprendere questi versi, perché questo Eliezer di Damasco, chi era? Era l'amministratore dei beni di Abramo, e Abramo dice: è lui che, visto che è quello più vicino a me, quello che sa gestire tutto il patrimonio, che mi aiuta, che è fidato, se non a lui lasciare in eredità tutto quello che io ho costruito? Non ho un figlio, non ho qualcuno che continua la mia discendenza. E quindi quest'uomo che è colui, il servo che è preposto a tutta la mia ricchezza, che gestisce gli affari, dicono i commentatori, è colui che erediterà. E poi qui ci sono dei commenti interessanti, perché nella Torah, lui Avram aveva la profezia e ha visto con lo Ruach HaKodesh, con lo spirito di santità, che nessuno di quelli che erano intorno a lui avrebbe continuato la sua opera. Lo ha visto poi con Lot poi scompare, non si sa più niente di Lot. Lot non ha continuato ad essere come Avram, che accoglieva le persone, che portava la parola di Dio in giro, il monoteismo. E quindi lui vede dissolversi tutto il lavoro che ha cercato di fare da quando ha lasciato Ur Kasdim. E quindi rimane colpito. E poi c'è questo personaggio, Eliezer di Damasco, che è un po' particolare. Perché? Perché i maestri sostengono che forse il nome sarebbe stato Damesek. E il nome Eliezer, che viene dopo, è il nome che Avram gli ha aggiunto. Tra l'altro Eliezer vuol dire Dio mi aiuta, Eliezer. Oppure si può dividere a e li Ezer, sarai per me un aiuto. E quindi era il servo, quindi Damesek e li Ezer. Damesek è il mio aiuto, il mio aiutante. E quindi la figura di questo personaggio cambia, perché non è detto appunto che il nome fosse Eliezer. Vedete come non è così semplice, non è così scontato quello che si legge in modo lineare dal verso, ma dietro c'è molto di più. E poi Abramo prosegue e dice chiaramente ad Hashem: ecco, tu, ecco, non mi hai dato una discendenza, una prosperità, ed ecco che uno della mia casa sarà mio erede. Quindi io non ho una discendenza mia, non ho la possibilità di trasmettere a un mio discendente. Ecco che Dio gli rivolse la parola, gli fu rivolta la parola da Hashem, e dicendo: costui non sarà il tuo erede, solo colui che uscirà dalle tue viscere sarà il tuo erede. Quindi qui arriva la risposta di Dio, in modo chiaro e netto: non ti devi preoccupare, l'uomo che tu pensi che è il più vicino a te, quello che può ereditare, quello che può portare avanti, non è lui. Il tuo erede uscirà dalle tue viscere. Abramo non crede, non riesce a credere a questo, perché? Perché per l'età avanzata sua e di sua moglie. Quindi inizia a rimanere un attimino sorpreso. E quindi c'è una cosa che colpisce i maestri. Colpisce che in questo verso inizia con la parola Echinne. Ecco. Questo ecco sta a significare che in questo versetto c'è l'improvvisa apparizione di Dio, e questa improvvisa apparizione ha un'intensità molto profonda. E quindi Abramo rimane colpito. Va avanti la Torah dicendo appunto che non è lui colui che erediterà, e va avanti, dice: lo condusse fuori e disse: orsù osserva il cielo e conta le stelle, se le potrai contare. Allora, letteralmente è scritto, verso 5, Vayotze it otto acuzza, e lo portò fuori. Lo portò fuori da cosa? Lo ha portato fuori, dicono i messeri, dalla... verso 5... fuori dalla sua tenda, letteralmente, ma lo ha portato fuori da quella che è l'influenza astrale, l'influenza dello spazio. Sappiamo tutti che Abramo guardava il cielo e dal cielo sapeva ciò che sarebbe accaduto in futuro, perché sappiamo che anche a Ur Casdin erano esperti nell'astrologia, nella lettura degli astri. Ma Dio gli dice: no, guarda le stelle, ti faccio cambiare tutto, ti faccio andare al di là della natura, sei al di sopra di ciò che è la natura del mondo. C'è un verso del Talmud che dice che i figli di Israele, naturalmente quando sono a livello, che studiano la Torah, osservano i precetti come si deve, sono al di sopra delle stelle e degli astri, che vuol dire che non hanno un'influenza astrale, un'influenza karmica, tra virgolette, perché le stelle e gli astri, secondo la mistica, sono delle entità viventi che fanno pagare, secondo la tradizione mistica esiste la metempsicosi, quindi la reincarnazione, tutto l'olam del tikkun, della riparazione, che ogni anima viene in questo mondo per un motivo ben specifico e può ritornare a riparare, e quindi è sotto delle regole ben precise della natura, ma se si va secondo la Torah e le mitzvot si va al di sopra e quindi si salta questo dominio, e Dio gli fa, lo fa uscire dal dominio di quello che era scritto. Infatti dopo poco gli cambierà il nome, lo fa uscire da un qualcosa che, è già che era destinato. Nella tradizione ebraica ci sono delle cose che possono cambiare il nostro destino. E una delle cose che i maestri dicono che cambia il nostro destino è la frase in ebraico, dice Meshanem Makom, Meshanem Mazalò. Colui che cambia il suo luogo cambia la sua fortuna, cambia tutta la sua vita. Perché? Perché una persona che vede che la sua vita un po' ristagna, diciamo, il lavoro è sempre così, la vita di tutti i giorni è sempre monotona, sempre uguale, di routine, il lavoro, non riesce a costruire una famiglia, non riesce a fare quel salto. Che fa? Rimane così in eterno? No, ha una possibilità. Cambia il suo posto. Cambia il posto dove vivere. Cambia il lavoro, il suo posto lavorativo. Se cambia, il cambiamento trasformerà tutto, trasformerà la sua vita, e quindi il cambiamento del luogo dove una persona è, sia a livello di abitazione, ma sia a livello lavorativo, gli cambia tutto. Perché? Perché si aprono orizzonti nuovi, perché si aprono rapporti nuovi con persone nuove, e quindi da quello stagno si esce e si va da un'altra parte. C'è una via d'uscita. Il problema è saperla cogliere, saper avere la forza di voler uscire da questo. E Avram non sa che Dio ha fatto così con lui, quando all'inizio della parasha del capitolo gli ha detto Lech lecha me'arzecha, vai via dalla tua casa. L'ha preso e l'ha portato in un'altra cosa, se no lì sarebbe rimasto in quell'ambiente. Lo ha portato da Ur Kasdim alla terra di Canaan, e quindi gli ha cambiato tutta l'esistenza. E quindi lo ha condotto fuori, gli ha fatto vedere la possibilità che lui può andare al di là del dominio, appunto, dell'influenza dell'astrale, e quindi anche dal dominio che può essere della ragione. Noi spesso e volentieri facciamo le cose tutte ragionate, tutte a tavolino, ma certe volte bisogna fare un salto, bisogna andare oltre. Avram ebbe fede in Hashem, in Dio, il quale lo considerò per lui un atto di merito. Ecco, Avram si rende conto, guardando le stelle, guardando quello che gli è destinato, che è cambiato, e quindi ha fede in Dio, sente una forza nuova, interiore, che che cresce dentro di lui, e quindi questa fede, questa cresce sempre di più. E uno dei pensatori fastidici riguardo a quello che abbiamo detto poc'anzi, riguardo alle stelle, dice in questa maniera che il Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, dice che le stelle che noi osserviamo all'occhio nudo sono molto, molto piccole ma in realtà sono degli astri immensi, e quindi anche i figli di Israele, che in questo mondo possono essere sembrare miseri e oppressi, in cielo sono considerati grandi e potenti, e quindi sono considerate colonne portanti del cielo. Quindi gli fa vedere, dice: guarda, tu pensi che quegli astri così piccoli all'occhio nudo, i tuoi discendenti saranno piccoli, ma in realtà quando poi si avvicineranno sempre di più al cielo, ci si renderanno conto quanto saranno grandi e quanto sono importanti. Il verso va avanti e dice appunto della fede, dell'emunà di Avram, e che gli viene riconosciuto un atto di merito, e quindi a suo favore vengono aggiunti dei meriti. Prosegue il capitolo nel verso 7, gli disse: io sono Dio che ti ha fatto uscire da Ur Casdim per darti questa terra in eredità. Ecco qui che ritorna sull'uscita, la doppia uscita, l'uscita dalla tenda e l'uscita dalla casa. Io sono quello che ti ha fatto uscire, da questa, dalla routine, da quello che tu avevi previsto in un futuro, che da tua moglie non avresti avuto figli perché sterile, dal meccanismo, che dagli ingranaggi che non possono cambiare. Io ti ho fatto uscire da questo, e qui c'è una discussione tra i maestri se il patto che avverrà tra i versi successivi avviene in quel momento o è avvenuto dopo. Perché? Quando Abramo ha avuto questa apparizione profetica, Abramo aveva 70 anni, e alcuni maestri invece sostengono che avesse 75 anni, e quindi che lo ha fatto andare in terra di Canaan 5 anni prima di comandargli di mettersi e di stabilirsi proprio. Lo ha fatto andare prima e girare, e poi dopo gli ha dato di stabilirsi lì. Quindi c'è una discussione tra i maestri se questa visione che stiamo per leggere in realtà è avvenuta prima dell'ordine di Dio di stabilirsi nella terra di Israele, oppure contemporaneamente, nel momento in cui gli dice che questa terra sarà per lui in eredità. E allora a un certo punto Dio gli mostra la visione, che segue nei versetti successivi, e che dice così: Abramo disse: mio Signore Dio, quale segno mi darai affinché possa sapere che ereditierò questa terra? E gli chiede un segno. perso. Un segno chiaro che tu adempirai a tale promessa. Sembra quasi che Abramo non è che si fidi tanto, cioè dice va bene tutto quanto, però insomma dammi un segno, ho fatto tutto quello che ho fatto, però voglio un segno. E allora lì, in quello stesso momento, Dio gli comanda il patto degli animali divisi, che dalla tradizione era un patto conosciuto che si faceva in quei tempi, e si dividevano gli animali appunto in due parti e poi venivano offerti. E allora Dio dice ad Abram: prendi tre giovenche, tre capre e tre montoni, una tortola e un pulcino. E allora i maestri si domandano questo tre che ritorna. E allora uno dei commentatori dice che questo tre che ritorna dice: prendimi questi montoni e queste capre di 3 anni, non sono solamente tre, ma sono tre di tre, sono tre di 3 anni. E perché? Perché meshulash, la parola ebraica, che vuol dire triangolare in realtà, significa anche di 3 anni, non significa solamente numericamente tre. E quindi Dio comanda ad Abramo di prendere gli animali e di praticare questo rituale come patto, e che deve essere inequivocabilmente un segno di giuramento tra lui e Abramo. E quindi deve star tranquillo. I maestri spiegano che anche questi meriti che i saggi e i nostri antenati acquisiscono possono magari esaurirsi nel tempo, e quindi Abramo si preoccupa, dice: tu mi prometti di lasciarmi in eredità questa terra, no? Ma che ne so se poi i miei meriti si consumeranno e i miei discendenti non avranno più diritto a questa terra. Quindi io voglio stabilire un patto, patto eterno. E quindi Dio stabilisce questo patto, che è un giuramento eterno, irrevocabile, che è anche particolare, perché vedremo appunto nel verso successivo, nel verso 10, Abram prese tutte queste cose e tranciò nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non tranciò l'uccello. In realtà poi qui c'è una discussione che erano due gli uccelli, però nella grammatica in questo verso non c'è plurale singolare, quindi dice l'uccello, ma in realtà sono due gli uccelli. E la cosa che colpisce è il fatto che trancia gli animali, come appunto viene riportato dai commentatori, ma non trancia gli uccelli. Perché? Perché gli uccelli, quegli uccelli, simboleggiano, secondo il Cantico dei Cantici, il popolo di Israele. Il popolo di Israele, e quindi sono un sacrificio, ma non possono essere divisi. E lì succede un fatto molto forte, che nell'evento un tizzone, un fuoco, passa in mezzo a questi animali e consuma appunto le offerte, no? Le locali. Questa fornace di fuoco sono appunto gli emissari della presenza divina che confermano il patto e che segnano la partecipazione di Dio a questo patto. Va, sta sancito. E quindi gli uccelli non vengono divisi perché appunto vengono lasciati interi, perché come segno che Israele esisterà in eterno. Questo è il commentatore massimo della Torah, Rashi, che dice appunto non vengono divisi proprio per questo. Va avanti il verso: gli avvoltoi si calarono sulle carogne e Abramo li scacciò. E allora qui c'è tutta un'interpretazione dei maestri che dicono che questi avvoltoi che cercano di scendere sono un'allegoria dei tempi, sono un segno dei tempi, dei nemici di Israele che cercheranno di scendere e colpire, dividere questo patto, ma non ci riusciranno. E quindi Abramo cerca di scacciarli e dicono con le mani o con un indumento affinché scappino, affinché le offerte rimangano lì fino alla fine del patto. E quindi è un segno, come se ci fossero delle forze che non vogliono che questo patto venga sancito tra Dio e Abram, e cercano di impedire, calandosi per prendere questi animali sacrificati, e quindi impedire che si concluda il patto. Ma Abramo li caccia e va avanti. Mentre il sole stava tramontando, un sonno profondo cadde su Abram, ed ecco un terrore, una grande oscurità cadeva su di lui. Nel verso che abbiamo letto qua, quello degli avvoltoi, i maestri dicono che deve essere letto anche allegoricamente, e che questo fa a un certo punto riferimento anche agli eventi futuri, perché secondo il commentatore Rashi, il re David avrebbe provato in un certo senso a distruggere le nazioni nemiche, gli avvoltoi, ma dal cielo non gli sarebbe stato concesso. Perché? Perché questo verrà concesso solo alla fine dei tempi, con la venuta del Messia. E quindi neanche il re David ha avuto la possibilità di fare questo. Il verso successivo, quanto tempo?
Non lo so.
Salpeno, faccio ancora un verso, ma lascio da pronunci. E lo so, ma quando si entra dentro la Torah bisogna farla in una certa maniera. Magari è meglio farne un po' meno o farla fatta bene. Noi siamo abituati così. Una lettura generale sì, ma poi bisogna cercare di entrare nel testo e cercare di capire più sfumatura. E devo dire la verità, nel preparare questi versi ho tirato giù una decina di libri, poi però ho detto no, non si può, e ne ho tenuti tre, quindi pensate se tenevo anche gli altri, non finivamo più. Però le discussioni su ogni singolo verso, su ogni singola parola, sono quelle che ci fanno entrare dentro il testo. Esiste nella tradizione ebraica, e questo voglio, non so se magari l'avete già sentito, esiste un termine che indica la lettura della Bibbia. La lettura della Bibbia può essere fatta con la parola pardes, che vuol dire aranceto. Ma queste quattro parole che indicano l'aranceto, indicano, sono l'acronimo, ognuna delle lettere è l'acronimo di qualche cosa. La P è di pshat, cioè la lettura del testo, così com'è. La R di remez, quello che è accennato tra le righe, che si comprende, che va un po' al di là. Poi c'è la D, che è derash, che vuol dire l'interpretazione allegorica, quella della tradizione del Midrash, Midrashica. E poi c'è il Sod, la parte segreta, la parte nascosta che c'è tra le lettere, tra le parole, nella tradizione. Quindi una lettura di un verso viene fatta su quattro piani differenti, su quattro livelli differenti, e quindi il tempo ci vuole, purtroppo. Finisco questo verso e poi lascio a Don Luigi. E questa oscurità che cade in Avram in realtà è una premonizione. Sono dei versi anche allegorici che stanno a significare ad Avram qualcosa che accadrà in futuro al popolo di Israele, lo vedremo poi dopo nei versi. E cade in sonno, perché nel buio, perché ci saranno delle epoche tristi, difficili per il popolo di Israele, per i suoi discendenti, di oscurità e di terrore, quel terrore che lui prova in quel momento. E allude appunto, in realtà, secondo i maestri, questo verso alla sottomissione del popolo di Israele alle quattro grandi nazioni, che sono la Babilonia, la Persia, e la Grecia e l'Impero Romano. E poi vedremo che Dio informa Avram che il suo popolo sarebbe stato sottomesso, esiliato da queste quattro potenze, ma questo sarebbe accaduto solo dopo che lui sarebbe morto. Finché lui è in vita, lui non vedrà la sofferenza dei suoi discendenti. E poi la punizione che verrà data a queste quattro nazioni, punizione molto grande che viene poi spiegata nei versi successivi, sarà quella di scomparire dalla faccia della terra. Perché? Perché la sottomissione del popolo di Israele da loro parte è stata esagerata, hanno calcato un po' troppo la mano, potevano essere più clementi, non lo sono stati, non lo saranno, e questo è appunto quello che viene detto più avanti, del fatto che ogni uomo ha libero arbitrio, anche il malvagio, più malvagio, gli viene lasciato fino all'ultimo, ma poi a un certo punto basta. Come il faraone, il cuore del faraone si è indurito, è stato indurito da Dio. Fino a un certo punto gli ha dato la possibilità di scegliere, di tornare indietro, di fare teshuvah, di pentirsi. Poi a un certo punto basta, non c'è più possibilità di ritorno. E così queste quattro nazioni non hanno avuto la possibilità, non hanno compreso, non sono tornate, non si sono pentite, e allora verranno poi fatte scomparire. E i versi sono tanti e ci sarebbe veramente tanto da dire, ma lascio la parola a Don Luigi.